Vogliamo mandare un contributo che abbiamo registrato il 20 maggio con Carlo Tombola, direttore scientifico dell'OPAL, cioè l'Osservatorio sulle armi leggere, che da anni monitora tutti i dati sul commercio delle armi. È stato un incontro interessante perché gli abbiamo fatto alcune domande sul progetto italo-francese per quanto riguarda i missili MBDA e la cessione dei missili da parte dell'Italia, di missili a lungo raggio Storm Shadow, e quindi di come queste armi possano mutare la prospettiva della guerra. È un inserto registrato che dura circa 20 minuti, ma piuttosto interessante.
Italia e Francia accelerano la fabbricazione di missili antiaerei e antibalistici Aster da destinare all'Ucraina alle prese con l'avanzata delle truppe russe. C'è stato un incontro in aprile proprio a Calvi, in Corsica, tra il ministro della difesa francese Lecornu e Crosetto, e Lecornu ha dichiarato di aver fatto ricorso per la prima volta a poteri di polizia amministrativa per stabilire priorità per alcuni subappaltatori per i quali gli ordini civili d'ora in avanti dovranno passare in secondo piano dopo gli ordini militari per dare priorità proprio alla gamma Aster. Con noi in collegamento Carlo Tombola di Weapon Watch, che abbiamo già sentito in occasione di un altro approfondimento sul tema della logistica di guerra qualche settimana fa. Ti vorremmo chiedere di parlarci un po' delle caratteristiche di questi missili Aster e del sistema di difesa SAMP/T che viene implementato proprio per una produzione congiunta tra lo Stato francese e quello italiano, sempre più coinvolto sul fronte bellico ucraino.
Sì, si tratta di sistemi missilistici. È interessante sapere come è stata organizzata la catena produttiva di questi strumenti, perché si tratta di un progetto molto, come dire, profondo, che risale almeno a 20-25 anni fa. E tutto ruota attorno a quella che si chiama OCCAR, cioè l'Organizzazione Congiunta di Cooperazione Militare in Materia di Armi, che è un'organizzazione intergovernamentale europea, nata come sull'asse franco-tedesco, a cui poi si sono aggiunti Gran Bretagna, Italia, Belgio, Spagna. La base di questa organizzazione produttiva sono i progetti bi-trilaterali, ma anche i propri progetti, come dire, nazionali, che però hanno a che fare con questi progetti internazionali. Cioè basta avere una componente comune e si possono associare anche altri progetti. Ora, è molto interessante vedere come dire, l'estensione di questi progetti da un punto di vista proprio di tipologie di armamento, aerei da trasporto pesante come la Airbus 400M, i radar controbatteria, le fregate FREMM, i droni multimissione, posso andare avanti parecchio. In questo caso si tratta invece del gruppo, della famiglia dei sistemi di missili terra-aria. Quindi sono strumentazioni che ovviamente hanno bisogno di grossi centri di comando, perché sono guidati sostanzialmente, e che raggiungono distanze via via superiori, a partire da piattaforme che possono essere a terra, ma anche navali.
La questione dei missili terra-aria è salita recentemente agli onori delle cronache, in particolare per la situazione nel Mar Rosso con gli Houthi, in cui sono stati largamente impiegati. Ti chiederei, entrando nel merito del progetto più specifico degli Aster, e giustamente tu hai fatto un excursus storico per rendere evidente come non ci sia nulla di nuovo, diciamo, nell'implementazione di questa tecnologia di guerra, per parlare un po' del consorzio MBDA che sta dietro alla produzione di questi missili e che è un consorzio tra Airbus, Bae Systems e Leonardo. Ti vorrei chiedere in Italia dove verrebbero prodotti questi missili. Da quanto mi sembra di capire, ci sono tre stabilimenti in Italia, uno a Roma, uno a Fusaro e l'altro alla Spezia.
Si tratta poi di un sistema di tre stabilimenti in Italia, ma poi ci sono gli stabilimenti francesi, quelli tedeschi, per cui il giro della componentistica reciproca fu in diversi stabilimenti, l'assemblaggio finale non so bene dove vengono fatti. È interessante intanto sapere che Leonardo dentro questa alleanza ha una parte minoritaria, poi che questo consorzio, diciamo, questa azienda ha una forte autonomia, per cui abbiamo visto che le produzioni in partenza da Spezia, per esempio, ma in genere il fatturato di MBDA è in forte aumento, e non da quest'anno. Questa frenesia recente è soltanto per motivare un'accelerazione finanziaria e politica su questi programmi, cioè per prendere decisioni. In realtà questi programmi non si possono molto accelerare. Si possono fare, appunto, come avete già fatto notare, si possono fare delle scelte di tipo amministrativo e certe cose andranno prima delle altre. Però non è che si possono inventare dei sistemi di produzione, delle fabbriche, dei tecnici che lavorano su queste cose da un giorno con l'altro. E infatti sono da parecchi decenni che ci stanno lavorando e oggi c'è una sorta di bisogno generalizzato delle forze armate, in particolare dell'Ucraina. Insomma, l'Ucraina è tuttora, e lo è stata per 2 anni a fila, e lo sarà probabilmente ancora per chissà quando, una specie di imbuto dentro cui un trita armi, un trita armamenti, dentro cui si distruggono generazioni intere di armi. Pensate ai Leopard, ormai non c'è più un Leopard neanche di prima generazione, e neanche di quelli rifittati, rimessi in uso da catorci. Bisogna pensare che c'è quel che c'è. Anche qui il carro armato non è che si faccia un carro armato allora come se fosse una Toyota, ma proprio hard, no? Proprio nel senso che hanno bisogno di saldare 4 strati di lamiera, e questo non si può fare senza, praticamente li fanno tutti a mano, insomma, questi enormi bestioni. Non sono catene di montaggio, sono catene di assemblaggio, ma in cui le componenti arrivano da tante parti.
Volevo ricordare, rispetto a MBDA, più nello specifico, solo qualche dato storico. È stata fondata nel 1921, diciamo, come fabbrica italiana di siluri. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è diventata parte si chiamava, naturalmente parliamo del sito del Fusaro, che poi è andato a integrarsi all'interno di MBDA. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la fabbrica è diventata parte dell'IRI. E tra il 51 e il 60 è stata fondata la società Micro Lambda, e al Fusaro è nato, ad esempio, un modello di radar destinato alla US Navy, alla Marina statunitense. Nel 1960 la società diventa Selenia e si inizia a affermarsi anche a livello internazionale. Nel 1990 nasce Alenia, dall'unione tra Air Italia e Selenia, e le attività missilistiche vengono consolidate in Alenia Oto, unendo appunto le capacità di Alenia e Oto Melara. Nel 95, con la separazione di Alenia tra aerospazio e difesa, le attività missilistiche passano nella divisione difesa di Finmeccanica, e nel 98 nasce AMS, che è una joint venture tra Alenia Difesa e JEC Marconi. Con la creazione del gruppo MBDA nel dicembre del 2001, che ricordiamolo appunto è detenuto per il 37% da Airbus, per il 37% da Bae Systems e per il 25% da Leonardo, AMS lascia la divisione sistemi missilistici, che diviene MBDA Italia. E di questa appunto multinazionale che stiamo parlando, che come ricordavamo ha 3 sedi, una a Roma, una a Bacoli, nella zona di Napoli, e una a La Spezia. Ma torniamo alla questione invece ucraina e al coinvolgimento diretto, diciamo, dello Stato italiano come polverificio di fatto del conflitto ucraino. Oltre alla questione dei missili Aster e della futura, come dire, implementazione magari di una seconda catena di montaggio, di produzione di questi missili, di cui appunto Crosetto ha paventato la possibilità, c'è la questione, uno, della secretazione dell'invio di armi, a cui tuttora noi oggi siamo, come appunto persone che vivono sul territorio italiano, siamo sottoposti per appunto un decreto voluto da Draghi e mai modificato, e ti chiederei di parlarne. E l'altra, la questione del cambiamento.
Di strategia, nel senso che abbiamo saputo in maniera incidentale dalle dichiarazioni di un funzionario del Ministero della Difesa britannico che l'Italia sta cedendo all'Ucraina. Poi volevo capire se tu puoi approfondire questo aspetto, se questa cessione è onerosa o meno, nel senso se l'Ucraina sta acquistando questi sistemi d'arma o l'Occidente glieli sta, come dire, dando e poi viene in qualche maniera rimborsato, mi sembra di capire, da un fondo europeo. E gli Storm Shadow che hanno una gittata di 500 chilometri.
Sì, beh, questo delle armi difensive è una cosa che dovremmo dimenticare dal lessico proprio. Non esistono armi difensive o offensive, ci sono solo armi. Cosa poi uno ne faccia è il problema.
Cioè che possa
Allora,
colpire il territorio russo sostanzialmente. Il
insomma.
complesso militare industriale ha interesse che queste guerre durino all'infinito.
Questo è poco ma sicuro perché il loro mestiere è quello di vendere armi. Siccome le armi sono oggetti che possono durare nei secoli, guardiamo le armi di piccolo calibro, quelle che fanno davvero i morti, possono sparare oggi, domani, 300 anni nello stesso modo. E quindi hanno bisogno che vengano distrutte per poterle continuare a costruire. Tutto qua. E siccome le armi insieme a se stesse distruggono anche strutture, infrastrutture e poi un sacco di gente, anche questo sta tutto nel conto, ma sta in un conto che non viene mai esplicitato in termini politici. Per esempio, la questione di questo raggio di azione e la stessa questione della partecipazione dell'Italia, tutte queste decisioni, ma dove sono state prese? Non sono state prese nei paesi, nei singoli paesi, sono state prese in consessi militari e sostanzialmente sotto l'impulso degli Stati Uniti. Per cui è una partita falsa, insomma, quella che si sta giocando. Se guardiamo proprio il nostro caso, che conosciamo bene, abbiamo visto come è stato impostato dall'inizio, è su un ricatto parlamentare, insomma, che nasce questa faccenda. Perché Draghi pone un problema che apparentemente risponde a un'istanza politico-morale, e questo viene fatto senza discussione, che nessuno ne voleva parlare in pubblico di questa faccenda. Cioè, perché fino ad oggi. Continua ad essere molto evidente che l'opinione pubblica italiana non è affatto favorevole. Se lo chiedessero ai tedeschi o ai francesi sarebbe più o meno la stessa cosa. Allora, infatti, la controprova è che l'ultimo nono, no? Questo nono invio di armamenti in cui ci sarebbero anche inseriti questi missili, viene con tutta probabilità rinviato dopo le elezioni europee. Cioè, prima lo annunciano, poi non lo presentano e tutto si fa anche dentro il COPASIR. Cioè in un luogo che è il luogo del segreto di Stato, ma però a costo del segreto e anche di far entrare nelle trattative, che sono lo stesso conflitto israeliano-palestinese, in cui vanno a trattare, invece che diplomatici, ci mandano i capi dei servizi segreti, il Mossad e la CIA. Ma a me sembra tutto senza senso, o meglio, il senso è, ed è sempre più forte ormai, l'evidenza. Che i governi temono i propri popoli, non soltanto su questa questione di partecipazione alla guerra, ma anche su tutto quello che consegue e che lo precede. Abbiamo affrontato questa questione in un articolo di Officina Primo Maggio, cioè nel collettivo di Primo Maggio ci siamo chiesti: ma sono debiti o sono regali? Ecco, la risposta è tutte e due, nel senso che le armi che passano da un esercito, dalle forze armate di un paese alle forze armate ucraine, sono, da quello che ho capito e sembra abbastanza chiaro, ma non è mai stato ben esplicito, sono sempre regali, sono senza ritorno, diciamo così. Però sul piano finanziario, l'Ucraina da almeno 18 mesi è un paese fallito, cioè non hanno più entrate, per cui sul piano finanziario invece è intervenuto il Fondo Monetario Italiano, scusate, internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, che non fa affatto regali, fa soltanto prestiti. E però dentro una serie di documenti è abbastanza esplicito che in fin dei conti a garantire i prestiti del Fondo Monetario farà e sarà l'Unione Europea. Cioè questo conto ci arriverà come fattura a noi europei. Perché l'hanno detto Washington, che dopo un po' non lo possono più sostenere, sta facendo. No, l'Ucraina non può dare nessuna garanzia se non che è distrutta e bisogna ricostruirla. Che è, come dire, è il business a cui parteciperanno. Tra poco ci sarà una riunione in Svizzera, che è la seconda già, dei paesi dei donors, cioè chi ha messo, tirato fuori la grana, andrà in Svizzera a discutere che adesso ci sarà il business della ricostruzione e partecipa, come dire, ha pagato la quota. Chi ha pagato la quota dando e donando prima può partecipare alla divisione poi dell'affare che andrà avanti per secoli della ricostruzione dell'Ucraina.
Ecco, io ti vorrei chiedere un'ultima cosa rispetto, diciamo, a questa guerra per procura fatta per conto degli Stati Uniti che abbiamo delineato sia oggi che in altre chiacchierate. Ci sono state anche delle recenti dichiarazioni da parte di Stoltenberg proprio sulla questione degli armamenti, in cui, diciamo, emerge una visione in cui questa guerra e sarà una lunga guerra. E la questione è che l'Alleanza Atlantica non ha intenzione di essere direttamente coinvolta nel conflitto. Abbiamo ribadito più volte come i governanti europei agiscano come sonnambuli di fronte a una situazione che loro stessi dichiarano essere insostenibile. Si sta assistendo a un grottesco, diciamo, giro di compravendita di armamenti difensivi tra stati europei. Ad esempio, recentemente la Francia sta acquistando degli armamenti difensivi dalla Grecia, che erano gli armamenti che la stessa Francia aveva venduto alla Grecia.
Certo, prima impongono a tutti i paesi di comprare, dopodiché gli mancano le armi che vogliono regalare all'Ucraina, se le ricomprano e via di questo passo. Io penso che siamo veramente sull'orlo dell'abisso, ma non perché ci siano queste guerre in corso, ma perché è molto chiaro che, almeno nella testa dei governanti americani, l'Europa è un obiettivo. Prima del Covid non c'era nessuna paura. Naturalmente loro stavano già lavorando su questo terreno della sicurezza e rendere esplicito il discorso lo si può fare soltanto se è in corso un conflitto che le popolazioni europee vedono come prossimo, con le conseguenze soprattutto, perché immediatamente hanno toccato la tasca degli europei sul lato energetico. Questo processo di spinta verso l'abisso ha degli attori schizofrenici e interni, e anche per ragioni storiche, insomma. La Polonia e i paesi baltici hanno dei conti da regolare di lunghissima data con i russi. E poi c'è l'enclave di Kaliningrad, che è la Prussia orientale, cioè è una possibile revanche dei tedeschi. Se si sposta a destra l'ago della bilancia tedesco, quella sarà una rivendicazione territoriale. Siamo già là, ma io questo lo credo da molto tempo, cioè che gli inglesi, per esempio, siano in Ucraina, ma anche come personale militare. Poi cosa succede? Se i russi trovano gli inglesi e ne ammazzano qualcuno nel loro territorio, secondo me non lo dicono perché non hanno nessun interesse a far diventare questa cosa una guerra mondiale. Loro hanno dichiarato quello che vogliono e lo stanno raggiungendo. L'altro contendente, la NATO, diciamo così, gli obiettivi sono eterodiretti, ognuno spinge per la sua conquista. La conquista della Polonia è la grande Polonia. Se vi ricordate cosa è successo nel 1945 con i territori che prima erano polacchi e poi sono diventati tedeschi e russi e poi ritornano polacchi, ma con uno spostamento del tutto verso occidente, e poi l'hanno continuamente detto, questi qui si stanno riarmando. L'altra sera ero a Lecco in preparazione della manifestazione e ho portato dei documenti nuovi in qualche modo. Guardando la relazione della 185, si vede che sono state autorizzate negli anni un gruppo di aziende lecchesi, piccole e medie, del settore meccanico, ad esportare macchine per fabbricare proiettili di piccolo medio calibro. Allora, il più importante acquirente, ma non da oggi, non nell'ultima relazione, sono andato a guardare all'indietro e sono almeno 5 anni che lo stanno facendo. La Polonia sta comprando una valanga di macchine e di automatismi di questo genere. Si tratta di cose che valgono attorno al milione di euro l'una, come impianti automatizzati di produzione dei proiettili, perché versano, no, nel proiettile sia la parte di polvere che la saldatura della punta, poi mettono il fondello con l'innesco, e tutto questo in modo automatico. Dunque si sono dotati di un'infrastruttura che permette loro di autoprodurre le munizioni, ce ne hanno neanche bisogno di essere assistiti così tanto. Ma perché la Polonia si sta riempiendo? Per l'alleato ucraino? Io non credo proprio. Un piano del genere è un piano di medio periodo, almeno. A dare proiettili all'Ucraina vuol dire semplicemente farla continuare finché hanno un soldato a farsi ammazzare. E non ci sarà catastrofe abbastanza grande perché si smetta di sparare in quel territorio lì, tra il Dnepr e il confine europeo.